L'immagine che vedete qui, che vi fa pensare? A Mosè. Al peccato. Solo? A Gesù. Matilde ha finito lo studio. E la Bibbia. Ok, che altro? Molto bene. Che altro? Alla guarigione. Molto bene. La salvezza. Sì, molto bene. Eli, vai, vedo che.
Una cosa da adorare, come dice poi, che viene distrutta questa immagine, perché non guardavano più alla fede, ma al simbolo.
Esatto, corretto. Altro? La passione di Cristo. La salvezza, certo. Il simbolo della farmacia, no? E che siamo a un livello più alto, siamo spirituali stamattina. Esattamente, ma dove si trova, diciamo, la storia di questo serpente di rame, dell'innalzare il serpente di rame? Esodo, corretto Esodo? Cian, Esodo. Numeri, capitolo? Adesso Marco, quante ne vuoi? Siamo in Numeri capitolo 21, dal versetto 4 a 9. Posso chiederti, Giorgio, con la tua voce, di leggere per piacere? Se ce la fai, non hai bisogno di ulteriori occhiali. Ok.
Poi gli israeliti partirono dal Monte Or, andarono.
Vi introduco un pochino nel contesto. Veniamo da qualche capitolo precedente in cui il popolo di Israele inizia a combattere, ad avere dei successi anche in battaglia, sempre mediante l'aiuto del Signore. Cosa succede però? Arrivano vicino al regno di Edom e chiedono di passare per il regno di Edom, e il re di Edom gli dice: no, non passerai, ma guarda, passiamo soltanto nella via principale, non tocchiamo niente. No, se tu lo fai, io salgo contro te con la spada. È interessante perché la stirpe di Esaù erano gli Edomiti, e tuttora non hanno buoni rapporti col popolo di Israele, ma queste sono informazioni un po' aggiuntive. Che succede? Che il popolo inizia a venir meno di animo, perché invece di avere successo come altre volte che passavano a fil di spada e rasavano tutto al suolo, ciò che incontravano, questa volta fanno il giro del regno di Edom, del re di Edom, per arrivare alla tappa successiva. E magari qualcuno poteva iniziare: ma come? Se dovevamo conquistare la terra, perché adesso facciamo il giro largo? E così hanno iniziato a fare il giro largo e l'animo è venuto meno. E dice che mentre erano in viaggio, il popolo si perse d'animo e parlò contro Dio e contro Mosè. E che cosa dicono? Perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Che ti ricorda questa espressione? Quante volte l'hanno usata? Esatto, ma ci hai fatto caso che ogni volta che si lagnano c'è sempre una difficoltà, c'è sempre qualcosa che non va, qualcosa che secondo le loro aspettative non va come dovrebbe. E allora ecco che arriva la delusione, la frustrazione, dici: ma che ci siamo venuti a fare qua? Umanamente può essere capibile, spiritualmente no. Perché comunque venivano da vari miracoli che sono successi. Vediamo il passaggio del Mar Rosso, tremendo miracolo, più di quello io non saprei che altro. Che altro? L'acqua uscita dalla roccia, l'Elim, 12 palme per ogni, 12 fonti d'acqua per ogni tribù, nel deserto, tutto questo nel deserto, la manna, le quaglie. Era quasi impossibile, diciamo, col senno di poi, no? Dubitare ancora di questo Dio grande che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e ha combattuto per te. Però, nonostante tutto, l'animo viene meno e il lamento parte. Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Era vero? Non c'era pane, non c'era acqua, c'avevano la manna, c'avevano le quaglie, c'avevano l'acqua. E infatti poi l'espressione successiva si contraddice perché dice: siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Allora avevi cibo. Perché dici che non c'è pane e acqua? Allora forse me lo applico alla mia vita. Quando le cose non vanno come penso, quando le cose non funzionano come vorrei, pur avendo visto i miracoli che Dio ha compiuto nella mia vita fino a ieri, forse sono nauseato del cibo perché per me è leggero, che Dio mi dà ogni giorno. Forse sono nauseato di quelle piccole cose che chissà per la mia ottusità o per la mia aspettativa forse troppo grande, non riesco a cogliere quelle piccolezze che Dio compie nella mia vita, ma che sono importanti per arrivare a grandi risultati. Perché sono convinto che la mia vita, come la tua, è un processo di formazione, un processo di formazione durante il quale Dio lavora per compiere il proposito che Lui ha nella tua vita e che Lui ha nella mia vita. L'unico ostacolo a quest'opera, sai qual è? E sono proprio io. Io nella mia e posso essere io nella tua. O al contrario, tu nella mia. Perché? Perché molte volte sono io che metto i bastoni fra le ruote ai miei fratelli perché non progrediscano. Sono così bravo. Sono così bravo ad abbattere l'animo dei miei fratelli quando magari fanno un ministerio. Invece di incoraggiarli, invece di pregare per loro, questo mi esce facile. Perché chiacchierare, parlare a me esce molto facile. E fare che mi costa un po' di più. Mettermi in prima persona, in prima linea, magari con lui che sta combattendo. Questo mi esce un po' più difficile. Bene, il popolo di Israele, si lamenta, pecca contro Dio perché si lamenta contro Dio. Tant'è che la colpa gliela addossa sia a Dio che a Mosè, perché ci avete fatti salire. E il Signore mandò tra il popolo che cosa? Dei serpenti velenosi, che iniziano a mordere la gente e un gran numero di israeliti muore. E il popolo si pente perché riconosce di aver sbagliato e dice: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Che richiesta fa il popolo di Israele? Legittima. Che richiesta fa? Forte Giovanna, forte, forte. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. Un'altra versione dice che tolga da noi questi serpenti. Dio ascolta la preghiera? Sicura? Li toglie i serpenti? C'ha sempre un suo modo di fare. E infatti come agisce? Non toglie i serpenti, quindi non esaudisce la richiesta del popolo, pur pentito. E dice a Mosè: forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. E fin qui Mosè avrà detto: va bene. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Che strana soluzione. Che significa? Che cosa voleva insegnare Dio al popolo? Eh?
Si doveva fidare di
che si doveva fidare di lui, come si è fidato in altre occasioni. Perché ora non si fida più? Meglio, perché ora io non mi fido più? Perché penso che la circostanza è più grande del mio Dio. Perché penso che il Mar Rosso è talmente grande che Dio non riesce ad aprirlo come l'ha aperto già una volta. Vi ricordate chi usa l'immagine del serpente nel Nuovo Testamento? Giovanni parlando di Gesù, esattamente. Siamo nel capitolo 3, versetto grande. Capitolo 3, versetto 14, abbiamo la storia di Gesù che parla con Nicodemo. Chi era Nicodemo? Era un importante del Sinedrio e via dicendo. Molto bene. Ha una discussione di giorno. Ah, ok, siete ancora svegli. Bene. Ha una discussione di notte perché Nicodemo non voleva farsi vedere dagli altri che andava a parlare con Gesù. Perché? Perché Gesù iniziava a essere un personaggio un po' scomodo alle autorità. E chiunque aveva a che fare con Gesù, ecco che, insomma, veniva associato a questa persona che si definiva il Messia, a questa persona che si definiva figlio di Dio, a questa persona che iniziava a smuovere il popolo e metterlo contro le autorità, tant'è che li chiamava le autorità sepolcri biancati, ipocriti e quant'altro. E allora Gesù dice, in una conversazione con Nicodemo, dice varie frasi, gli dice devi nascere di nuovo perché chi non è nato d'acqua e di spirito non entrerà nel regno di Dio, e gli dice un'altra cosa, arriva al versetto 14 e dice come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Allora, come era necessario nel deserto con Mosè che si fosse forgiato questo serpente di rame, fosse stato innalzato sopra un'asta per la guarigione del popolo, così è necessario che il figlio dell'uomo sia innalzato allo stesso modo. Che strana associazione. A chi si sta paragonando Gesù? Al serpente. Sapete, questa è un'immagine, è un'associazione che nella nostra testa un po' non si incastra bene. Il serpente nella Bibbia a che è associato? A Satana, esattamente, al diavolo, al male. Gesù sta dicendo, si sta paragonando al serpente, quindi si sta associando a Satana, cioè si sta... diciamo prendendo il simbolo che Satana ha usato nella storia. Sono curioso di sapere cosa c'è nelle vostre teste, perché gli sguardi iniziano a essere preoccupanti.
Diciamo che mi fa pensare a Genesi, e quando viene detto che il serpente morderà il calcagno alla luce, quindi
sì.
È come se già Dio avesse detto che il peccato ha morso, quindi Gesù avrebbe tolto sta cosa, cioè avrebbe ferito questo serpente, distrutto.
Però qui sta dicendo come il serpente deve essere era stato innalzato, così il figlio dell'uomo deve essere innalzato. Hai detto una cosa interessante però, perché il serpente morde, il serpente ha veleno, possiamo dire che il veleno può essere il peccato? Il serpente di rame invece era un serpente, ma non aveva il veleno, quindi un serpente senza peccato. Cristo ha preso la forma dell'uomo, come serpente prese serpente di rame prese la forma del serpente velenoso, ma senza veleno, quindi senza peccato. Un po' tirata per i capelli, ma ce l'abbiamo fatta. Ma non abbiamo risolto l'enigma. Andiamo in Genesi capitolo 3, versetto 14. Ci siete? Riuscite a leggere? Un momento, aspettiamo. Poi se pranzate tardi è colpa di Giovanna, eh?
Devo cercare, devo trovarlo.
Assolutamente, io ti aspetto.
Perché...
Ce l'hai adesso?
Sì, sì.
Ok, benissimo. E dice così: allora Dio il Signore disse al serpente, poiché hai fatto questo sarai
maledetto.
Il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Che cosa ti fa pensare questo? Che nel Nuovo Testamento, in Galati 3,13, dice che Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Ora capisci perché Gesù si è associato al serpente di rame? Perché il serpente come figura era simbolo della maledizione. E quindi Cristo dice a Nicodemo: è necessario che io sia maledetto. E quello che dicevamo prima, Maria, con l'esempio del veleno, che siamo riusciti a tirarlo un po' per i capelli, dice che colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Sempre in Pietro 3,18, prima Pietro 3,18, dice che anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Lui giusto per l'ingiusto. E anche questa è una cosa che nel nostro cervello non entra molto bene. Un giusto che muore per un ingiusto, o per molti ingiusti in questo caso. Tant'è che l'Apostolo Paolo dice: certo, per un giusto qualcuno ardirebbe anche di morire, ma per un ingiusto, questa non ha logica per me. Sempre l'Apostolo Paolo dice che ciò che per l'uomo la pazzia di Dio, aiutami Mario. Esatto. Non lo sai neanche tu. La scienza degli uomini è pazzia per Dio scienza di Dio è pazzia per l'uomo. Quello che Dio ha in mente, quello che Dio, che per Dio è un'opera logica, per lui indispensabile e non c'è altro rimedio, per noi risulta pazzia, senza logica. Come donare il proprio figlio per la giustificazione di dei peccatori. Che cosa... Vediamo un po'. Cosa richiedeva appunto il serpente di rame per la guarigione delle persone che venivano morse? Immaginiamo, allora... Io venivo morso da un serpente velenoso mentre camminavo, c'era quest'asta lontana, alta, con questo serpente di rame, e io avevo due possibilità. O credere a quello che Mosè aveva detto da parte di Dio, quindi credevo che bastava solo lo sguardo a quel serpente e io sarei stato guarito, o meglio, non sarei morto, ma il dolore mi rimaneva. Importante sottolineare questa cosa, ovvero gli effetti del peccato nella mia vita ci sono e rimangono. Se io pecco, le conseguenze ci sono, ok? Non mi è imputata la condanna, ma gli effetti, le conseguenze rimangono. Esempio per chiarire, se mi becco, diciamo, se mi drogo e mi becco l'AIDS, ok, poi mi converto, l'AIDS ce l'ho ancora, gli effetti del mio peccato ci sono ancora. Certo, non sono condannato spiritualmente, ma gli effetti che questo peccato ha prodotto nella mia vita rimangono, ok? Questo è il senso che voglio trasmettere. Dicevamo, avevo due possibilità, guardavo l'asta il serpente di rame e venivo guarito, oppure dicevo, Ma che stai dicendo? Vai a prendermi un antidoto, vai, facciamo qualcosa, ti prego, perché sto morendo. Se sceglievo quest'altra opzione, avevo poca vita davanti a me. Quindi era richiesta una fede personale, perché non era la fede di Mosè che salvava la persona morta, morsa. Non era la fede del popolo che salvava la persona che era stata morsa, ma era la fede propria personale. E questa fede doveva essere messa dove? Non tanto perché il serpente avesse potere in se stesso, come dopo hanno pensato di venerarlo. Vedete quanta influenza ha avuto la cultura egizia nel popolo. Ma fede in che? Nella parola che Dio aveva detto tramite Mosè e nella persona di Dio. Due componenti fondamentali sulla quale si deve basare la mia e la tua fede, e non solo la mia e la tua, ma anche quella che si doveva, del popolo stesso di Israele, era quella che era venuta meno. Venendo meno li ha fatti lamentare, non li ha fatti più confidare nel Dio potente, nel Yahweh degli eserciti. E soprattutto nessuna opera, perché non era stato richiesto un sacrificio. Vieni morso, fai il sacrificio e guarisci. No. Ma nell'opera di Dio, attraverso Mosè, che gli ha detto di forgiarsi un serpente di rame. Quindi queste due cose, la fede nella persona e nella parola di Dio, è un concetto che troviamo benissimo, sai dove? In Ebrei al capitolo 11, che tutti ormai conosciamo a memoria, l'abbiamo sentito e risentito un milione di volte. Chi lo sa dire a memoria? Ebrei 11:1. Forte però. Di realtà che non si vedono. Esattamente. Si capisce bene? Sì. Va bene, la fede è certezza, fin qui ci siamo, è una cosa certa, è una sicurezza. Di che cosa? Delle cose che si sperano. Che cosa sono le cose che si sperano?
Certezza che Dio ci ha salvati.
Perfetto, che cos'è questa? Sì, ma... Una promessa. Allora la fede è certezza delle promesse di Dio. Che significa che se Dio mi promette qualcosa io sono sicuro di averla. È un po' quello che dice Giacomo, chi manca di saggezza la chiede a Dio senza dubitare, ovvero come se l'ha già ottenuta. Perché? Perché fedele è colui che fa le promesse. E se Dio dico che è fedele, e lui lo è, può mentire? Può venir meno? Smetterebbe di essere Dio. Perciò la fede è la certezza nelle promesse, nelle cose che io spero, come la salvezza. Chiunque crede sarà salvato. È una promessa. È un impegno che lui fa. Un compromesso che lui fa con me. Se tu credi sarai salvato. Allora, se hai fede in questa mia parola, dice Dio, io sarò fedele e la compirò. Ma dice avanti, continuando il versetto 1 del capitolo 11 di Ebrei, che è dimostrazione di che cosa? Di realtà che non si vedono. E mi domando, qual è quella realtà che non si vede? Nostra vita futura, quella può essere una speranza, sì, va bene, ma è la dimostrazione, la fede è la dimostrazione di una realtà che non si vede.
Tutti tutti i giorni.
E quindi,
mettiamoci questo.
E quindi è una realtà che non si vede?
Sì, per me sì.
Esatto, il vento non è una realtà vede. Che non
diciamo
si vede.
Che
c'è?
Non, ne sono
non lo vedo.
Ma forse gli altri, lo sono più gli altri.
Ah, ok.
Per me, per come la vedo io.
Va bene. Qualche altra idea? Una realtà che non si vede? L'elettricità, sì. Non si vede, ma si vedono gli effetti. Lo Spirito Santo chi l'ha detto?
Prego per una persona, sono sicura. Ho detto, sì, è vero.
Ah, ok, in quel senso, va bene.
In quel caso.
È un'esperienza, bene. Paola, tu dicevi? Lo Spirito Santo, vero? Ok. Lo Spirito Santo, esatto, si può associare al vento, non lo vediamo, ne vediamo, però si possono capire gli effetti, esattamente. Ma è interessante perché lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. Ora, se lo Spirito Santo è una persona, è una realtà che non si vede, per forza di cose, la persona di Dio nella sua Trinità, nella sua essenza, con tutti i suoi attributi, è una realtà che io non vedo. Dio, esatto. Quindi la mia fede su che cosa si basa? Sulle promesse e sulla persona di Dio. La mia fede si deve basare su queste due cose. Se non si basa su queste due cose, viene la piccola onda o grande onda forte che viene nella mia vita, mi sbatte a destra e a sinistra. Ma le promesse di Dio, fedeli, sono sicure, sono certezze, e la mia fede io la metto lì. La persona di Dio è una realtà che non si vede, se ne vedono gli effetti, la mia fede si poggia sulla sua persona. L'opera di Cristo, l'opera salvifica di Cristo, richiede la mia fede nella sua persona e nella sua promessa. Chiunque crede sarà salvato. Nessuna opera, perché?
Perché
lui, perché nessuno se ne glori, come dice Efesini capitolo 2:8, perché lui si compromette in prima persona, è qualcosa che dipende da lui, non dipende da me. Mantenere la salvezza non dipende da me, dipende dalla sua promessa. Ora capisci che la salvezza non si può perdere, è quello che dice Gesù nel capitolo 10 di Giovanni, quando parla del buon pastore, no? Le mie pecore sono mie, nessuno le rapirà dalla mia mano. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Perché? Perché dipende dalla sua mano se aprirla o no per lasciare andare le pecore. E lui non lo fa, perché le sue pecore sono sue. Sono pecore che lui ha acquistato col suo sangue prezioso. Quindi Gesù, quindi Dio voleva insegnare al popolo un metodo di salvezza che era per fede. E ora io vorrei, avviandomi alla conclusione, io non lo so se tu, è la prima volta che sei qui, non vedo volti nuovi, quindi può darsi di no, però forse non abbiamo bene in mente, non abbiamo bene realizzato qualcosa che... o forse lo diamo per scontato, ormai è diventata routine, quello che dice Ebrei 9, 27 e 28, dice che come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E in un giudizio tu puoi essere dichiarato o colpevole o innocente. Su questo non si sbaglia. E io vorrei che quando toccherà a me o a te, in questo giudizio, tu hai la sicurezza di essere dichiarato innocente, o meglio, non colpevole. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Così anche Cristo, ovvero come è una certezza, come un decreto, come il fatto che è stabilito che gli uomini muoiono una volta solo, ed è realmente così, quindi per forza di cose, dopodiché anche il giudizio è reale, è un fatto certo e reale, così anche Cristo, allo stesso modo, apparirà una seconda volta. La mia domanda a me, in prima persona, Cristo apparirà una seconda volta, come mi troverà? Certo, non ho la condanna del peccato perché quella è già stata tolta, eliminata da me. In un altro passo dice, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede. Come mi troverà? Io la domanda l'ho lasciata aperta e senza risposta, spero che rispondiamo ognuno nel proprio cuore. Posso essere preparato? Sì. Posso essere colto di sorpresa? Perché magari non lo sto aspettando. Perché il versetto conclude a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Se ci sono quelli che lo aspettano per la loro salvezza, ci sono anche quelli che non lo stanno aspettando affatto, a loro perdizione. Perdizione si dice. Vabbè. Questa mattina io mi domando come vivo la mia vita, come ho vissuto la mia vita fino a ieri. Come il popolo di Israele? Alti e bassi? E quando vedo i risultati belli, buoni, positivi, va tutto bene. Quando inizio a vedere le difficoltà, la mia fede inizia a venire meno. Perché non mi fido della persona che mi ha fatto le promesse. Non mi fido del Dio onnipotente che ha aperto il Mar Rosso, che con grandi miracoli ha mandato le 10 piaghe al popolo d'Egitto, nel paese d'Egitto, per liberarlo dalla schiavitù. Posso fare come il popolo di Israele? Certo, fino a ieri mi sono ho avuto questo effetto, ma sai la cosa bella della vita cristiana? Che ogni giorno tu la puoi rinnovare. Non conta più quello che hai fatto ieri. Non conta più quello che hai fatto ieri, perché quando chiedi perdono a Dio, quando riconosci di essere mancante, chiedi perdono a Dio. Dio è fedele e mantiene la promessa che dice non mi ricorderò più dei loro peccati. Li allontano come dall'Oriente all'Occidente. Mi sono sempre chiesto perché non da nord a sud? Perché dall'Oriente all'Occidente e non da nord a sud? Perché sorge il sole? Sì, può essere un'idea. Io ho pensato invece, se io vado verso nord, 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 arrivo a un punto e che posso solo andare a sud dopo. Mentre se io vado verso ovest o verso est, non so da che parte lo vedete voi, io posso sempre continuare ad andare nella stessa direzione, quindi allontanati in una forma infinita che non può essere più recuperata. Li ha allontanati per sempre, li ha cancellati per sempre. Sempre in Colossesi dice che ha distrutto quel documento a noi ostile che ci accusava, ovvero la legge, è stata distrutta. Per questo non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo. Ultimo versetto, Giovanni capitolo 1, versetto 12. Non l'ho scritto, dovete cercarlo, o lo sapete a memoria. La promessa che ha lasciato Cristo e che voglio lasciare marcata nella vostra mente questa mattina. A tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Il riassunto della salvezza. A quelli cioè, se non abbiamo ancora capito bene perché siamo a volte duri di orecchie, che credono nel suo nome. Solo nel nome di Gesù tu puoi essere guarito, puoi essere salvato. Solo credendo nel nome di Gesù puoi essere salvato. Ma prima devi riconoscere di essere un peccatore, altrimenti se non pensi di essere malato, non pensi di aver bisogno di una cura. E questo è un dato di fatto. La Bibbia dice che siamo tutti peccatori, nessuno escluso. In Ecclesiaste dice che non c'è nessun giusto, neppure uno, nessuno che cerchi Dio. E se lo dice la Bibbia, che afferma altre cose vere, anche questa è vera. Posso essere il più bravo di tutti, il più onesto di tutti, colui che non dice mai una bugia, mai una parolaccia, mai un comportamento sconvenevole, ma ho un problema comunque dentro il cuore. Che a volte diciamo ai bambini, ed è giusto anche che si dica così, però crea un conflitto quando siamo più grandi, ovvero la bugia è peccato, l'adulterio è peccato, il rubare è peccato. Sì, siamo d'accordo, è vero. Ma se così fosse, ci sarebbe diversità di peccato e quindi condanna più o meno grave di peccato. Ma diciamo che davanti a Dio sono, la Bibbia dice che davanti a Dio tutti i peccati sono uguali. Peccato è peccato. Allora forse il rubare, il mentire, il comportarsi male, il mancare di rispetto, ribellarsi all'autorità, allora forse questa è la conseguenza del peccato. Ciò che produce il peccato, la manifestazione del peccato. Allora il peccato chissà una radice maligna che io ho nel cuore, che mi fa fare queste cose. Ecco perché non posso pagare io il prezzo del peccato. Perché è qualcosa che io nasco con questo. Non insegno a mio figlio a mentire, però quante ne prende ogni giorno perché mente. È qualcosa che è insito nella nostra carne, nella nostra DNA, nasciamo con questo. E questo mi condanna agli occhi di Dio. Ma con uno sguardo di fede alla croce di Cristo, la condanna è tolta da me. Se credi, sarai salvato. Preghiamo? Padre, grazie per questa mattina, grazie per queste riflessioni che tu hai voluto darci ancora una volta, a ricordarci il sacrificio immenso che è costato a tuo figlio, il nostro riscatto. Aiutaci a considerare la condizione in cui eravamo e non dimenticarla, dando per scontato anche ciò che tu hai fatto per noi. Che non dimentichiamo che quale grande Dio tu sei, che non dimentichiamo le opere che tu hai fatto nella nostra vita, dalla salvezza a tutti i miracoli che hai compiuto e che compi ogni giorno. Ti chiediamo perdono per le nostre mancanze, ma t'aspettiamo. T'aspettiamo perché il nostro futuro è con te. T'aspettiamo perché la nostra salvezza sei tu. Grazie per ogni singola promessa che ci hai lasciato. Grazie per il sacrificio di Gesù. E chiedo la tua benedizione su ogni singolo membro di questa Chiesa, ogni singola persona che ti appartiene, che tu possa benedirla nella forma che tu conosci e che può essere la forma che tu hai scelto per questa persona. Voglio pregare anche per quelle persone che ancora non hanno fatto una scelta e che magari hanno sentito molte volte un messaggio della salvezza, ravvedetevi. Voglio pregarti che il tuo spirito parli ai loro cuori, ancora una volta, perché oggi, e finché si può dire oggi, c'è la salvezza. Domani non c'è certezza e non si sa se avrai la possibilità. Grazie. Grazie perché ti sei rivelato a noi, grazie perché ci hai chiamato per nome, grazie perché ci hai scelto, grazie perché hai dato tutto per noi. Nel nome di Gesù. Amen.